Siamo sinceramente grati al Signore per la guida e la direzione del suo Spirito Santo. Sapete che i passi della Bibbia sono in tutte le Bibbie, in tutte le lingue, in tutte le Bibbie, in ogni lingua, eppure vengono trovati e compresi solo da coloro ai quali Dio si rivolge, ai quali sono destinati affinché vedono e ascoltano e sappiano che credono nella Bibbia e sono stati ordinati. L'ho già detto qui, probabilmente anche a Zurigo durante l'ultimo viaggio, quando siamo stati a Heilbronn e Norimberga, Salisburgo e poi a Zurigo. Abbiamo avuto una riunione particolarmente lunga che però ci è sembrata molto breve. Non so chi avesse ragione. Uno ha detto: ho letto 64 passi della Bibbia, e l'altro ha detto: io non ne ho letti 74. Non so esattamente quanti fossero. In ogni caso abbiamo avuto una lezione biblica e Dio ci ha benedetti. Se sappiamo che crediamo secondo le scritture, che diciamo ciò che Dio ha detto, la parola rivelata dallo Spirito Santo è sufficiente per tutti noi e possiamo confessare con tutto il cuore. Non è una lettera morta, è una parola viva, è una parola pronunciata, rivelata, come ha detto il nostro Signore: le parole che io vi ho dette sono spirito e vita. E queste parole, attraverso lo Spirito di Dio, producono la vita divina in tutti noi. Anche tutti i passaggi della Bibbia che parlano delle diverse venute del Signore devono essere ordinati in base alla venuta che poi si verifica. E penso che sia davvero una grazia indescrivibile che Dio ci ha concesso quella di leggere la stessa Bibbia e avere comunque una comprensione divina. Perché è così? Perché siamo stati destinati da Dio a vedere queste cose, ascoltare, credere e poi anche a partecipare a queste cose. Questo commuove me e tutti noi. Vorremmo già essere più avanti, aver più vissuto di più con Dio, ma crediamo che non arriverà troppo tardi. C'è una canzone meravigliosa che dice: il mio Gesù non è mai in ritardo. Le persone possono arrivare in ritardo, ma Lui non è mai in ritardo. Abbiamo anche letto nei passi che non ritarda, e se lo fa è solo un po' affinché gli ultimi saranno stati chiamati e diventeranno credenti, e il numero sarà completo affinché egli possa tornare. Anche il pensiero del nostro fratello, che il nostro Signore è venuto e che nella sua battaglia non sono stati gli uomini a perdere la vita. Il nostro Signore ha affrontato Satana e le potenze delle tenebre e li ha sconfitti, ha trionfato su di loro affinché, come è stato detto, milioni di persone otterressero la vita eterna. Che grazia e che privilegio poter credere in questo. Il nostro fratello ha parlato dell'altare che è stato costruito e del fatto che Dio ha fatto cadere il fuoco. Quante volte l'ho detto, allora erano 12 pietre corrispondenti al numero delle tribù di Israele. Oggi è l'insegnamento dei 12 apostoli, è l'altare di Dio che viene eretto nella Chiesa. E come abbiamo detto abbastanza spesso, alla fine deve tornare ad essere uguale all'inizio. E questo include tutto. Ciò include la conversione, il rinnovamento, la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, l'equipaggiamento con la potenza dall'alto, ciò include tutti i doni e tutti i frutti dello Spirito Santo, tutto ne fa parte. Nel ristaurimento non deve mancare nulla. So che ci sono fratelli che hanno messo lì un malinteso, perché nelle dichiarazioni del fratello Branham non ci sono tali fraintendimenti. Ma una volta gli dice, ad esempio, ora abbiamo superato l'era pentecostale, siamo più avanti. Allora alcuni fratelli hanno concluso che siamo passati oltre a questo. Assolutamente no. Si tratta delle stesse esperienze, con la differenza che non si tratta solo del battesimo dello Spirito Santo, ma del ritorno alla parola. Lo sposo è uno sposo parola e la sposa è una sposa parola. E come abbiamo detto ieri sera, molti sono battezzati nello Spirito, anche nella nostra generazione. Una persona che viene a Cristo, che si converte a Lui, può essere battezzata nello Spirito, se lo crede. L'ho già detto qui anni fa, nel nostro libro dei Cantici, col titolo di Canti Pentecostali, abbiamo molti canti di Jonathan Powell. Potete verificarlo voi stessi. Jonathan Powell, un anziano pastore protestante che qui a Mülheim an der Ruhr, una domenica mattina davanti a centinaia di ascoltatori, ha vissuto il battesimo nello Spirito Santo in una domenica di Pentecoste. Non solo lui, ma centinaia di persone nella chiesa evangelica dell'epoca nel 1900, era 1906 o 7. In questi anni centinaia di cristiani evangelici furono battezzati con lo Spirito Santo in un colpo qui a Mülheim an der Ruhr. Jonathan Powell ha rifiutato ogni tipo di battesimo biblico fino all'ultimo giorno. Solo sul letto di morte, tornato in sé, ha detto: mi pento di non essermi fatto battezzare. Con questo voglio dire che il battesimo nello Spirito fa parte della conversione, che le persone poi progrediscono spiritualmente o meno, che poi diventino o meno ciò che devono diventare, che siano obbedienti o disobbedienti, che servano Dio o non lo servano, è tutta un'altra questione. Per questo la Sacra Scrittura dice che dobbiamo modellare la nostra vita come figli obbedienti di Dio. Anche adesso ci sono moltissime persone che sono effettivamente battezzate nello Spirito. Perché non dovremmo esserlo noi? Se altri che sono nell'errore, nella dottrina, nella conoscenza, non erano così avanti come noi e hanno chiesto a Dio con semplicità nella preghiera di realizzare la sua promessa su di loro, e Lui l'ha fatto, cosa dovrebbe succedere oggi a noi che ci siamo avvicinati a Dio? Capite di cosa si tratta? Il Signore vuole che alla fine tutto sia perfetto. Il battesimo dello Spirito, il battesimo in acqua, i doni, i frutti, la vita, il cambiamento con Dio, il camminare con Dio, il modo di avere il rapporto gli uni con gli altri, anche questo era molto buono. Non chiedere solo il battesimo dello Spirito, ma che anche il fuoco divino tocchi le nostre lingue, che esse siano purificate affinché possano essere usate dallo Spirito di Dio per essere una testimonianza, per pronunciare le parole di Dio, perché all'inizio c'erano entrambi, lo Spirito e il fuoco. Ciascuno dei 120 ricevette una lingua come di fuoco, e tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Questa mattina il fratello russo ha letto dagli Atti degli Apostoli 2 ciò che accadde allora. I discepoli parlavano per mezzo dello Spirito Santo e gli altri capivano tutto nella loro lingua. Medi, persiani, elamiti, chiunque fossero 16, 17 nazioni diverse, udirono in tutte le diverse lingue ciò che uno aveva detto in una lingua tramite lo Spirito. Così nel giorno di Pentecoste avvenne un doppio miracolo. Fu parlato tramite lo Spirito e fu tradotto tramite lo Spirito. Alleluia. Più tardi dovettero pregare per ottenere il dono dell'interpretazione. Qui abbiamo l'ammonimento delle Sacre Scritture. Se c'è chi parla in un'altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, e a turno, e uno interpreti. Questo è in realtà il modo più biblico. Se qualcuno parla solo da solo e poi interpreta, può succedere che i propri pensieri abbiano un ruolo. E questo è qualcosa che sicuramente nessuno di noi desidera. Come è stato detto abbastanza spesso, dopo la pura proclamazione desideriamo avere un'opera pura e incontaminata dello Spirito Santo. E per questo abbiamo bisogno del timore di Dio. Sì, un santo timore reverenziale deve impossessarsi di noi affinché non desideriamo né vogliamo più nulla, ma siamo a disposizione del Signore affinché Egli operi tutto in tutti. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 7 vorrei leggere il versetto 37. Vangelo di Giovanni 7, versetto 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Una parola meravigliosa del Signore nell'ultimo giorno della festa. Conoscete tutti la storia. Gli fu chiesto: salirai alla festa ebraica delle capanne o no? Nel versetto 6 il Signore disse: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. In quel momento il tempo non era ancora giunto, ma poco dopo giunse e lui salì alla festa. L'ultimo giorno, non il secondo, non il terzo, non il quarto, l'ultimo giorno della festa si presentò. Cari, non vuole essere un insegnamento particolare, ma se leggiamo l'Apocalisse e in particolare le sette lettere, nell'ultima lettera troviamo effettivamente l'affermazione: ecco, io sto alla porta e busso. Il nostro Signore vuole entrare personalmente. Non gli basta che si canti di Lui, che si predichi di Lui. Egli vuole entrare. Vuole prendere dimora nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. E quando avrà i nostri cuori, allora avrà tutto di noi. Egli disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Tutti abbiamo sete, sete spirituale. Abbiamo già cantato: pioggia di benedizione deve cadere. E la roccia spirituale che è Cristo è stata colpita, e l'acqua è è uscita fuori, chi ha sete può dissetarsi, può placare la sua sete. Alla donna al pozzo Gesù disse, riferendosi alla fonte terrena, chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Siamo qui alla tavola del nostro Dio che è riccamente imbandita. Possiamo mangiare e bere e rallegrarci nel nostro Dio, perché nulla manca sulla tavola di Dio. Se pensiamo ad altri tempi, tempi difficili e costosi, quanto poco è stato portato sulla tavola di Dio. Oggi possiamo esclamare con Davide, tu prepari la tavola davanti a me alla presenza dei miei nemici. Egli imbandisce per noi una tavola abbondante e noi possiamo mangiare e bere, come si dice dei 70 anziani che salirono sul monte con Mosè, come scritto in modo così meraviglioso, mangiarono e bevvero e videro Dio. Cari, già qui vogliamo mangiare e bere con Lui e poi cenare là con Lui e Lui con noi. Chi conosce il passo in cui salirono e mangiarono e bevvero con il Signore? Non lo so esattamente, in ogni caso c'è un passo in Esodo nel capitolo 24. Qui c'è Esodo 24 dal versetto 9. Poi Mosè, Aronne, Naab e Abiù e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso. Ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli di Israele. Anzi, essi videro Dio e mangiarono e bevvero. Sia lodato il Signore che prepara tutto per i Suoi eletti. E noi possiamo credere, come abbiamo visto questa mattina, che esistono degli eletti. Ci sono coloro che sono chiamati e ci sono gli eletti. Molti sono chiamati e credono in ciò che vale per i chiamati. Pochi sono gli eletti e credono ciò che è destinato agli eletti. Ognuno può credere solo nella condizione in cui si trova davanti a Dio. Uno non può prendere il posto dell'altro e viceversa. Ma se davvero apparteniamo agli eletti di Dio in questo tempo, allora crederemo con tutto il cuore e accetteremo ogni parola. Saremo alla presenza di Dio, mangeremo e berremo con Lui e vedremo la Sua gloria. Che ci crediate o no, Dio è presente. Se i nostri occhi spirituali fossero aperti, vedremo la Sua gloria in mezzo a noi. Non solo lo ha detto, ma mantiene ciò che promette. E se molti già fanno riferimento a questo, dove due o tre sono riuniti nel Suo nome, cosa dovremmo dire allora noi? Siamo consapevoli e giustamente riuniti nel Suo nome. Abbiamo riconosciuto il Suo nome, ci siamo identificati con Lui, ci siamo fatti battezzare nella morte di Gesù, nel poter per poter vivere con Lui, affinché si adempisse: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La parola io è già di per sé una cosa importante, il proprio io. Se questo deve essere consegnato alla morte, allora ci opponiamo con tutte le nostre forze, ma senza la morte, senza essere stati crocifissi con Dio, senza essere stati crocifissi con Cristo, senza essere morti con Lui, sepolti, non c'è risurrezione con Lui, non c'è nuova vita con Lui. Solo se siamo stati crocifissi con Cristo, come disse e sperimentò Paolo. E in Romani 6 è scritto che siamo stati sepolti con Cristo attraverso il battesimo. Siamo stati resi simili alla sua morte per avere parte alla sua vita. E allora si adempie: non sono più io che vivo, non più il proprio io, la propria volontà, il proprio essere, la propria capacità attorno ai quali a volte ruota la nostra vita, ma siamo morti con Cristo, siamo stati sepolti con Lui e siamo risorti con Lui dai morti il terzo giorno. E la Scrittura dice che siamo già stati trasferiti con Lui nel mondo celeste. E in questa predica il fratello Branham ha tenuto appositamente su questo testo, ha sottolineato: non accadrà solo in futuro, è già accaduto. Da parte di Dio l'intera redenzione è un'opera compiuta. È solo questione di poco tempo e poi verrà colui che deve venire e non tarderà, come è scritto nella lettera agli Ebrei. E in relazione a ciò il cielo e la terra saranno nuovamente scossi e tutto ciò che può essere scosso sarà scosso. E noi che siamo giunti alla fede rimarremo saldi in ciò che Dio ci ha donato per grazia. Che tutto sia scosso, nulla può scuotere noi. Perché no? Perché siamo fondati sul fondamento divino, sulla roccia della salvezza che è incrollabile. Possono arrivare le onde più violente, possono infuriare i venti, ma io guardo in alto, cantiamo in questo coro. Quante volte abbiamo guardato la tempesta e le onde invece di rivolgere lo sguardo a colui che ha il potere di comandare alla tempesta e alle onde? Taci! O come ha detto il nostro fratello, possa essere così per tutti noi, che queste ore ci abbiano rafforzato, fortificato, fatto progredire con Dio, che abbiamo fatto progressi spirituali, che ora possiamo comprendere e ordinare meglio ciò che sta accadendo e che sta succedendo. Guardate, in questo luogo portiamo il nome del profeta del nostro tempo, mandato da Dio non sempre e continuamente sulle nostre labbra, ma lasciate che ve lo dica. Abbiamo abbracciato con tutto il cuore l'intero messaggio divino, lo abbiamo ascoltato e lo abbiamo inserito nella scrittura da cui è uscito, l'abbiamo riportato lì. E alla fine diciamo: così è scritto, così ha detto il Signore, così è. Abbiamo letto poco fa i passi in cui è scritto. Dal Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo di Dio. E poi Paolo scrive: come insegno ovunque secondo il mio Vangelo, Il suo Vangelo era il Vangelo di Gesù Cristo, il Vangelo di Gesù Cristo e il Vangelo di Dio. La sua parola era la parola di Cristo e disse: la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. E la parola di Cristo è la parola di Dio. Oh, rendiamo grazie al Signore perché non facciamo di due cose una sola, ma abbiamo semplicemente riconosciuto che tutti i profeti e gli apostoli non hanno fatto nulla di proprio, ma sono stati inseriti da Dio nel suo piano di salvezza, per poter poi attraverso il loro ministero inserire anche tutti coloro che sarebbero nati da Dio nel piano divino di salvezza. È stato abbastanza chiaro? L'amen è stato molto debole. Se fossimo in Africa, questo soffitto sarebbe collato. È così che risuonerebbe l'amen lì. Chiedete ai nostri fratelli, quando dicono amen, ci vuole così tanto tempo che posso asciugarmi il sudore in tutta la tranquillità prima di continuare a predicare, ma vogliamo con tutto il cuore seguire questo e oggi ringraziare Dio insieme con tutto il cuore e vivremo Dio insieme. Non posso fare a meno di dire semplicemente: se allora bastava una predica così breve perché Dio si rivelasse e scendesse con il suo spirito, cosa dovrebbe succedere oggi dopo tutta questa proclamazione? Come potrebbe esserci qui il cielo aperto sopra di noi e noi tutti con il volto cambiato, come scrive Paolo, riflettere la gloria di Dio? Egli scrive ai Corinti: non facciamo altro che coprirlo come ha fatto Mosè, ma con il volto scoperto risplendiamo, riflettiamo la gloria di Dio. Cosa dovrebbe fare ancora Dio prima che il fuoco accenda? Che altro deve dire o fare Dio prima che siamo così sopraffatti da rendergli gloria con il cuore, la bocca e le mani, come canta un cantautore? Niente peggio dell'ingratitudine. E penso che Dio ci ha donato così tanto e ci ha visitato con tanta grazia, guidandoci lungo un cammino così meraviglioso. Pensate da dove veniamo tutti, uno da qui, l'altro da là. Il Signore ha posto i nostri piedi sulla via della pace e possiamo testimoniare: ora abbiamo pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo letto il passo del Vangelo di Giovanni, capitolo 7. Qualcosa non mi dà pace, non riesco a trovare la pace interiore e qualcosa mi ammonisce, vorrei sapere di cosa si tratta. Devo rileggere il testo. Mi interessa il fatto che il Signore abbia detto che l'acqua in noi scorgerà e che diventerà una fonte. Questo è il passo che sto cercando. Chi lo sa, forse nella conversazione con la donna al pozzo di Giacobbe. Come? Scusa, l'avete trovata? Prego, l'avete trovata? C'è un passo, Giovanni 7:37. No, non è ancora quello. Prego, come? Sì, credo. Quale versetto? Versetto 14, Giovanni 4, versetto 14. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Grazie a Dio per questo, che ci crediate, no? Lo Spirito di Dio mi ha esortato con tanta forza a sottolinearlo e non sapevo dove fosse in quel momento. Ecco il punto e queste sono le parole del nostro Signore. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua. Non solo berremo un po' adesso, ma in noi scorgerà una fonte di vita eterna. Comincerà a scorgare, ma quando? Quando berremo l'acqua che Lui ci sta già offrendo. Avete afferrato questo? Senza bere non scorga alcuna fonte, solo allora scorgerà la sorgente. Ve lo leggo ancora una volta, Giovanni 4, versetti dal 12 al 14, se volete. Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Notate, ma chi beve dell'acqua che io darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. È semplicemente che così che molti non hanno ancora compreso il significato del battesimo dello Spirito. Dio ci dona già il suo Spirito, egli ci rinfresca, ci dissete. Quando questo bere penetra in noi, allora si apre in noi una fonte che scorga nella vita eterna. Perché noi siamo persone che hanno ricevuto la vita eterna attraverso la fede in Gesù Cristo secondo la parola della Scrittura. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. E secondo la parola della Scrittura, egli è il Dio vero e la vita eterna. Molti desiderano che la fonte si apra in loro, ma non bevono ancora dall'acqua che il Signore già offre loro. Non aprono la bocca affinché il Signore possa riempirla. Apri la tua bocca, dice il Signore, e io la riempirò. E allora l'acqua scende e poi scorga. Allora una fonte scorga in noi per la vita eterna. E quando il Signore disse nell'ultimo giorno, venite a me, voi tutti che avete sete. Sì, allora veniamo a Lui ora, in questo ultimo giorno, nell'ultima riunione, e già beviamo. Non temete, se la sorgente non c'è ancora, ci sarà. Ma dovete cominciare a bere, allora Dio comincerà ad agire. Allora comincerà a aprire la fonte, allora scorgerà e allora uscirà, scorgerà. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Queste non devono essere solo parole scritte nella Bibbia. Questo deve essere il nostro rapporto con Dio oggi. Diciamo ciò che disse a la donna allora, versetto 15, la donna gli disse, Signore, dammi di quest'acqua. Amen. Signore, dammi quest'acqua, voglio bere, affinché possa diventare in me una fonte che scorga nella vita eterna. Signore, dammi quest'acqua. Amen. Alleluia. Dammi quest'acqua, Signore, dammi quest'acqua. Amen. Siamo tutti pronti a pregare e credere in modo biblico e a prendere Dio in parola. Questo è l'ordine, andare da Lui, ascoltare attentamente le sue istruzioni. Cominciare a bere solo quando ce la porge e allora diventerà una fonte. E poi scorga, zampilla fino alla vita eterna. Allora l'uomo ha ricevuto da Dio la certezza di aver ricevuto la vita eterna, perché questa fonte è eterna e sarà eterna e scorga nella vita eterna. Il nostro Dio è un Dio eterno, per questo ci ha donato la vita eterna per grazia. Oggi il Signore vuole ancora rivelarsi, oggi vuole ancora benedirci, oggi vuole che andiamo a Lui e che beviamo, oggi vuole che la fonte in te e in me scorga e scorga nella vita eterna. Noi diciamo come la donna al pozzo: Signore, dammi quest'acqua sempre, dammi quest'acqua sempre, che ci disseta con gioia come con un fiume, così come l'insegnamento che ci viene impartito è dolce, così dolce sia lo Spirito che si china su di noi e scende su tutti noi, e possa Dio creare un'atmosfera davvero dolce in cui ci sentiamo liberi e a nostro agio, in cui beviamo e beviamo e poi assistiamo alla nascita della fonte che scorga per la vita eterna. In Giovanni 7 abbiamo letto, egli parlava dello Spirito che sarebbe venuto su coloro che credevano in Lui. Noi abbiamo creduto in Lui. Dal nostro corpo scorgeranno fiumi di acqua viva. In noi deve scorgere questa fonte di vita eterna. Un fiume deve riversarsi dalla Chiesa. Nell'Antico Testamento leggiamo nel profeta Ezechiele che sotto la soglia del Tempio scorga il fiume. Esso proviene dal Tempio. Il Tempio è la Chiesa. Il fiume di Dio deve scorgare nella Chiesa, deve scorgare nel tuo cuore e nel mio. Ci deve essere una sorgente affinché un fiume possa scorgare. Oggi non solo celebriamo la Pentecoste e la ricordiamo, oggi vogliamo ringraziare Dio, il Signore, perché questa esperienza pentecostale è presente anche per tutti noi. Giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo e poi andare avanti con il messaggio divino di questo tempo. Allora saremo in armonia con noi stessi, in armonia con Dio. Lui, l'Onnipotente, che ha riunito il suo popolo, e ancora una volta mi chiedo perché veniamo da sud e da nord, da est e da ovest, da oltre 1000 chilometri di distanza per essere qui, da Bratislava, da Chitze e da Nizza, dalle zone più remote del nostro continente. Le persone vengono solo per ascoltare una predica di un predicatore qualsiasi? No, veniamo qui e ci riuniamo al cospetto di Dio, ascoltiamo il così dice il Signore per questo tempo, e sono le parole vere di Dio. Sia lodato il nome del Signore. Non abbiamo seguito favole abilmente inventate quando vi abbiamo annunziato la potenza e il ritorno del nostro Signore, scrive Pietro, ma ora abbiamo ancora più saldamente la parola profetica che risplende come una luce brillante in luogo oscuro. Grazie a Dio per l'illuminazione, per l'insegnamento, per ogni rivelazione di tutti i misteri della sua volontà e della sua parola, per la rivelazione del suo nome. Grazie a Lui per tutto. Grazie a Dio. A Lui vogliamo rendere gloria oggi in questo luogo, e che un giorno, possibilmente già oggi, possano accadere a noi ciò che accadde alla regina di Saba, che al ritorno poté dire: non me ne era stata riferita neppure la metà. Dio ha la pienezza, e dalla sua pienezza possiamo attingere grazia su grazia. Anche oggi, in questo momento, Dio, in quest'ora, Dio vuole confermarci la sua parola e benedirci con una benedizione duratura secondo la sua parola. A Lui, Dio Onnipotente, sia lode e grazie, gloria e adorazione, ora e per sempre. Amen.